Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo loro e disse: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!» Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. È parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
Gesù, amore misericordioso, io confido in te. E questa è la preghiera che il Sacro Cuore, presentandosi a Santa Faustina Kowalska, ha invitato tutto il mondo a ripetere, proprio in un atto di fiducia. Ci sentiamo oggi un po' come Tommaso, no? Che non crede finché non tocca, non vede. Il Signore che alla fine dice: «Beati invece quelli che credono senza aver visto», siamo noi qui presenti stamattina in chiesa. E gli diciamo davvero con gioia, con fede: «Gesù, amore misericordioso, io confido in te. Non ti ho visto fisicamente, ma ti ho incontrato tante volte, soprattutto nel nostro battesimo, che oggi noi ricordiamo, come vi dicevo all'inizio della Santa Messa, battesimo che è l'inizio della grande misericordia del Signore, perché è proprio il desiderio di questo Dio innamorato delle sue creature di potersi raggiungere e renderci capaci, nonostante i nostri peccati, di entrare in profonda comunione con Lui. Misericordia è proprio questo amore appassionato di Dio, direi un amore intensificato proprio nel momento in cui il peccato colpisce ciascuno di noi, e Lui, da papà innamorato di noi, non si scoraggia, non, non si dimentica, non si allontana, al contrario, intensifica il suo amore per ciascuno di noi. Misericordia è la decisione del Verbo Eterno di farsi uomo, di diventare uomo come noi, assumere la nostra natura umana con tutte le limitazioni, fino alla morte di croce. Misericordia è proprio questo amore che non si è fermato davanti al supplizio della croce fino all'ultima goccia di sangue. Misericordia è il cuore squarciato di Cristo che, ora risorto, Gesù presenta ai suoi apostoli come segno di credibilità. Avete notato? Molto bello. Entrando nel cenacolo, a porte chiuse, questo corpo nuovo, trasfigurato, è un corpo, è Cristo, è una persona concreta, ma è nuovo, ha delle capacità che noi avremo dopo la nostra morte, quando saremo con Lui. E allora Gesù, arrivando davanti ai Suoi apostoli, come primo gesto, porta loro un regalo grandissimo, di cui abbiamo tanto bisogno anche noi, la pace. Gesù ha detto Shalom. Shalom non è semplicemente un gesto, una parola convenzionale, è proprio quell'armonia profonda per cui finalmente, per mezzo della morte e risurrezione di Gesù, fra Dio e l'uomo si è rinsaldata un'alleanza eterna. Shalom è solo in armonia con Dio, ognuno di noi, oggetto del suo amore. Shalom è la pace anche nel profondo del nostro cuore, liberato dal peccato per mezzo della misericordia del Signore. Shalom è anche riuscire ad andare d'accordo con le persone con cui viviamo. Quindi è un regalo che va ripetuto di giorno in giorno, di volta in volta, perché la nostra vita continuamente è messa alla prova da tante circostanze. Quindi Gesù porta questo saluto, pace, Shalom. E poi si fa riconoscere, e il suo biglietto da visita sono i segni dei chiodi e la ferita del costato. E dice il Vangelo che gli apostoli si rallegrarono perché in quei segni hanno riconosciuto il Signore. E poi il secondo regalo che porta Gesù, dice la parola del Vangelo, che soffiò su di loro il soffio di Dio, quel soffio che ha creato il mondo all'inizio della creazione, quel soffio che è lo Spirito Santo, e Gesù lo esplicita: vi do lo Spirito Santo, è la presenza stessa di Dio, di quel Dio che è Padre Creatore, che è Figlio Redentore, ma che è anche persona amore nella persona dello Spirito Santo, che vive nei nostri cuori, presenza continua, che prepara anche questo nostro corpo mortale a trasformarsi per quando saremo riuniti con Lui e vivremo per sempre in quello shalom di pace in cui ritroveremo anche tutti i nostri cari e vivremo nell'amore, nella gioia, nella serenità. Allora capite che questa apparizione che San Giovanni Evangelista ci presenta è veramente di un'importanza eccezionale ed è misericordia che Gesù stesso 8 giorni dopo si presenta, e quindi con questo essere tornato 8 giorni dopo, capite, ha stabilito in qualche maniera proprio lui un ritmo, il ritmo di quel giorno in cui lui è risorto e si è presentato e che noi abbiamo chiamato il giorno del Signore, Dies Dominicus in latino, e da quel Dominicus la gente ha cominciato a chiamarlo Domenica, e oggi in tutto il mondo, in tutte le culture, è il giorno dell'inizio della settimana, il giorno di Cristo risorto. E allora di domenica in domenica la comunità si raccoglie, e qui in mezzo a noi, anche se i nostri occhi materiali non lo vedono, Cristo è vivo, presente, presente nella sua parola, presente soprattutto nell'Eucarestia, presente con il dono dello Spirito Santo che abbiamo simbolicamente richiamato in quella aspersione di acqua benedetta con cui abbiamo iniziato la nostra celebrazione questa mattina. Allora capite il grande dono della misericordia che sfocia proprio come da una sorgente da quel cuore trafitto. E quando Tommaso allunga la sua mano per fare esperienza, capitemi, esperienza di Cristo risorto, quindi non di un corpo fisico qualunque, ha messo la sua mano addirittura nella divinità di Cristo risorto, e noi la possiamo mettere questa nostra mano anche noi stamattina quando ci arriviamo al momento della comunione e porgiamo con questa, la mano proprio per dire: Signore, entra dentro di me. E il sacerdote depone sulla nostra mano il corpo di Cristo, e quel Amen che noi rispondiamo possibilmente anche con un bel tono di entusiasmo, dice: mio Signore e mio Dio, come l'ha detto Tommaso. Quindi rinnoviamo davvero questa esperienza. Ora, dicevo, dal cuore trafitto di Cristo sgorga la grazia. È come se si fosse aperta la porta di quel tesoro meraviglioso che è l'amore di Cristo che ha invaso il mondo. Allora comprendete, è un fatto storico che ormai la Chiesa ha consolidato, che è avvenuto a una povera ragazza polacca che si chiama Faustina Kowalska, che nasce nel 1905, muore nel 38 a 33 anni, e non ci sono casi, è tutta provvidenza. Questa giovane ragazza che si fa suora con difficoltà perché l'hanno rifiutata in vari conventi, poi finalmente nel suore della misericordia viene accolta e Gesù la sceglie. Questi sono fatti misteriosi, perché ha scelto lei? Perché ha scelto Bernadette Soubirous a Lourdes? Perché ha scelto tre pastorelli analfabeti a Fatima? Perché ha scelto Faustina Kowalska? Questo è dono di grazia, è il Signore che sceglie. E entra in un dialogo d'amore con questa ragazza che a sua volta si dona totalmente a Cristo in un servizio elementarmente semplice: fa la portinaia, fa la guardarobiera, fa la cuoca, non predica, ma Gesù dialoga con lei tutti i giorni. E quando il suo confessore la obbliga a scrivere tutto quello che avviene fra lei e Gesù, lei scrive 6 quaderni e non sa dove andranno a finire questi 6 quaderni. E Gesù le dice delle cose che per lei sono inaudite. Mi permetto di leggervi quello che lei stessa scrive quando il 22 di febbraio del 1931 dice: la sera, stando nella mia cella, vidi il Signore Gesù vestito di una veste bianca, una mano alzata per benedire, mentre l'altra toccava sul petto la veste, che ivi leggermente scostata lasciava uscire 2 grandi raggi, rosso uno, pallido l'altro. L'immaginetta che vi ho fatto trovare sul vostro posto in chiesa. Muta tenevo gli occhi fissi sul Signore. L'anima mia era presa da timore, ma anche da gioia grande. E dopo un istante Gesù mi disse: dipingi un'immagine secondo il modello che vedi, con sottoscritto: Gesù, confido in te. Desidero che questa immagine venga venerata prima nella vostra cappella, ma poi nel mondo intero. Cioè, Gesù dice a una povera ragazza polacca in un convento, in una situazione politica terribile in quel momento, le dice: io voglio che questa immagine raggiunga il mondo intero. E come farà questa povera suora? Prometto, sempre parole di Gesù, prometto che l'anima che venererà, cioè darà lode a questa immagine, non perirà, avrà una vita eterna. Prometto pure, già su questa terra, ma in particolare nell'ora della morte, la vittoria sui nemici. Io stesso la difenderò come mia proprietà. Avete notato queste parole forti di un Dio innamorato di ciascuno di noi, a cui chiede solo di rispondere al suo amore con altrettanto amore e con la garanzia che sarà lui a difenderci da ogni pericolo e soprattutto nell'ora della morte. Quando, dice Faustina, ne parlai al confessore, ricevetti questa risposta: questo riguarda la tua anima. E mi disse così: dipingi l'immagine divina della tua anima, nella tua anima. E quando lasciai il confessionale, Gesù mi disse di nuovo: la mia immagine c'è già nella tua anima. Io desidero che vi sia una festa dedicata alla misericordia. Voglio che l'immagine che dipingerai con il pennello venga solennemente benedetta nella prima domenica dopo Pasqua. Questa domenica deve essere la festa della misericordia. Faustina scrive, muore, i 6 quaderni vengono consegnati al vescovo e non si sa più niente. Ma mentre Faustina lascia questa vita terrena, sulla stessa strada dove c'è questo suo convento, cammina per andare a lavorare tutte le mattine ai lavori forzati un certo Karol Wojtyla. È giovane, vuole farsi prete, ma la politica di quell'epoca lo obbliga a un lavoro materiale senza permettergli di studiare, cosa che lui fa di sera e di notte, e diventa prete. E il Signore gli dà doni e quel Karol Wojtyla diventa il vescovo di Cracovia. Allora quei 6 quaderni finiscono nelle sue mani, e quando Karol Wojtyla li legge non può fare altro che mandarli a Roma dicendo: questa suora dice che ha visto il Signore e ha scritto tutte queste cose. I 6 quaderni vanno a Roma nelle mani delle congregazioni apposite e non si sa più niente. Ma il Signore, che ha i suoi disegni, fa in modo che Karol diventi il Papa. E allora a quel punto, notate il collegamento, quello che Gesù ha detto nel silenzio, nell'interiorità della vita di Santa Faustina, è finalmente nelle mani del Papa. E di quel Papa che, conoscendo già tutta questa vicenda, la porta a conoscenza del mondo intero, beatifica Faustina e nel 2000, anno del Giubileo, la proclama santa. E mentre la proclama santa, decide lui, che lo può fare, che nel mondo intero questa domenica che noi stiamo vivendo oggi diventi la domenica della Divina Misericordia. Una domenica che Cristo ha voluto. Perché proprio questa? Lo spiega Gesù stesso quando spiega i 2 raggi, dicendo: il raggio rosso è il mio amore presente nell'Eucaristia, il raggio bianco è la vita nuova che sgorga per voi nel battesimo e nel sacramento della riconciliazione. E poi aggiunge: preparate questa festa con 9 giorni, una novena di preparazione, che comincia quando? Il Venerdì Santo, quando io sono morto sulla croce, dice Gesù, incominciate a ringraziare il Signore di questo dono e preparate la grande festa della domenica dopo Pasqua. Noi oggi stiamo vivendo questa festa e sento il dovere, direi morale, spirituale, di dirvi quello che Gesù ha detto a Faustina. Notate, le visioni private non sono Vangelo, uno può anche dire che non ci crede, però la combinazione di tutti questi fatti che legano la vita di Santa Faustina a quella di San Giovanni Paolo II, aggiungo un piccolo elemento: quando muore Giovanni Paolo II? Muore il 2 aprile, è un sabato. Il sabato prima della domenica della Divina Misericordia, alla sera alle 9:30, quando già siamo nel clima liturgico della celebrazione della festa. Nel cuore di Dio nulla è a caso, neppure della nostra vita. Neppure un capello del vostro capo andrà perso. Allora Gesù dice a Faustina, parlando di questa domenica: in questo giorno chi si accosterà alla sorgente della vita conseguirà, quindi chi farà la comunione, chi in grazia di Dio farà la comunione, chi sarà confessato in un tempo legittimo, conseguirà la remissione totale delle colpe e delle pene. Traduzione: ritornerà candido come nel giorno del battesimo. Nessun debito, capitemi cosa vuol dire, nessuna forma di ostacolo fra noi e Dio. Comunione perfetta, shalom profondo. Allora capite che oggi stiamo vivendo qui in questa Eucaristia un momento importantissimo dove Gesù si rende presente e ci offre la possibilità di vivere la comunione che faremo fra poco proprio come un abbraccio fortissimo fra noi e Lui che ci prepara, quando sarà il tempo, all'abbraccio definitivo in pienezza d'amore. E allora non possiamo concludere se non dicendo: Gesù, amore misericordioso, io confido in te.